Noi ci siamo, noi siamo puntuali, anche se non c'è scuola, ma la prof ha detto, oh, qua sei pluriripetente, e allora facciamo un ripassino, dai, perché questi certo. 3 giorni di carnevale...
Sì,
Poi 3 giorni, ma sono anche un po' tantini, mi scusi, io mi ricordo i tempi miei, 3 giorni ce li sognavamo, può essere la scusa per andare in montagna, però se i genitori lavorano
e difatti questi 3 giorni mettono un po' in crisi le famiglie sotto coi nonni, ma se anche i nonni lavorano, però mica tutte le scuole lo fanno, sai, tipo il comprensivo di Cencenighe ha scelto di farne solo 2.
Ah.
Perché quel giorno che non fa adesso lo mette a far ponte il 26 di aprile, altrimenti andrebbero a scuola, mi pare, soltanto il venerdì, loro che hanno la settimana.
Forse con i ponti.
E si può anche studiare in maniera diversa. Questi 3 giorni li ereditiamo dal Carnevale di Venezia, però si possono cambiare.
Che poi se stiamo a Venezia o Viareggio, che sono grandi feste e quant'altro, qui in montagna, onestamente, sì, con tutto il rispetto, c'è qualcuno che organizza qualche cosa di buono per il carnevale, però non è che sia proprio sentito sto gran carnevale. Comunque, magari ognuno fa quello che vuole, in sostanza, e con la proposta di regionalizzazione delle scuole, prof, sarà, secondo lei, escludendo cose politiche, se no ne verremo fuori, la faranno o no, sarà meglio o peggio?
Ascolta, certe cose, secondo me, ci sono già. Dicono la regionalizzazione delle scuole, ma noi l'autonomia per la scuola l'abbiamo già, perché il calendario scolastico ad esempio è regionale e questa è già una cosa di autonomia. Poi le graduatorie degli insegnanti sono addirittura provinciali, quindi sono soltanto i dirigenti che fanno il concorso nazionale, ma altrimenti gli insegnanti vengono scelti su graduatorie neanche regionali, provinciali, per cui abbiamo già una distinzione. Chiaramente gli stipendi sono uguali in tutta Italia, tranne che in provincia di Trento e Bolzano, perché loro sforano sempre, no? E a noi sapere che di là, appena di là del passo, pigliano dai 300 ai 600 euro in più, insomma... con poche differenze di richiesta di lavoro, in quanto chiedono semplicemente di fare un tot, mi pare un 30 ore in più all'anno di cose varie.
Certo.
Quindi queste ci sono già. Il discorso di usare delle materie che c'entrino con la regione, anche c'è, perché il 15% ciascuna scuola può adattarlo alle sue esigenze specifiche, quindi i soldi per l'edilizia o per fare nuove scuole o per pagare gli insegnanti, ripeto, sono dati dallo Stato in maniera che siano secondo dei parametri uguali per tutti. Quindi
cambierebbe poco, in buona sostanza.
Io non capisco cosa cambierebbe.
Senta, e per gli insegnanti invece adesso sembra che chi insegna alle elementari debba avere la laurea, i maestri sì. Allora che fanno?
I maestri che sono già in servizio di ruolo restano di ruolo, perché non si può fare una cosa retroattiva. Il problema che sta venendo fuori in questi giorni, ma che è, mi pare, dal 2012 che si trascina, è se abbiano diritto a diventare di ruolo direttamente chi ha fatto le scuole magistrali prima del 2001, in quanto fino ad allora il titolo era abilitante, mentre dal 2001 in poi bisogna fare un concorso. Adesso... hanno detto che no, che non possono entrare in queste graduatorie per essere assunti direttamente in ruolo. Purtroppo questa gente sta insegnando da anni, quindi è gente quarantenne e cinquantenne che si trova senza lavoro.
Possiamo dire grazie, arrivederci.
Dovrebbero fargli qualcosa di particolare, a parte che è giusto che ci sia un livello di laurea come nei nostri paesi confinanti, perché insegnare ai bambini piccoli, infanzia e primaria, è la cosa più difficile che ci sia, perché c'è tutta una parte di pedagogia più che di didattica, cioè di come affrontare il bambino, che se non fai un corso universitario apposito non è che la impari, e non si impara sul posto se non molto faticosamente a spese di ragazzi. Quindi per me è giusto che ci sia un titolo di studio con una preparazione adeguata per chi ha in mano i nostri bambini.
Proprio dei bambini, prof, la buona notizia, credo almeno di poterla definire tale, all'asilo nido di Agordo c'è una nuova biblioteca.
Per i genitori.
Sì, chiaramente, non
bellissimo.
Per i bambini.
Sì, vabbè, per
beh,
loro
le figure
c'è già.
Ci potrebbero essere, no?
No,
le
no, ma certo, ma bisogna cominciare a leggere da 5 mesi di età i libri ai bambini, facendogli
vedere
le figure e intanto dirgli quello che c'è scritto sulla didascalia.
Comunque, questa è la buona notizia.
È molto bello che queste cose comincino a succedere, dovrebbero esserci dappertutto, e l'importanza della lettura va stra sottolineata. Ci sono studi, sai, adesso che studiando come la lettura ad alta voce incida sugli anziani che hanno problemi tipo l'Alzheimer, hanno scoperto che migliorano addirittura, ovviamente non se fatta casualmente, ma se viene fatta per almeno 20 minuti in maniera continuativa. Figurati che bene fa a chi...
ai bambini.
Esatto.
Certo. Come per esempio anche i volti, prof, l'elaborazione dei volti già da un neonato è presente già dopo poche ore di vita, c'è una via preferenziale, per questo si interagisce subito con chi ci si prende cura, cioè con chi si prende cura di lui o di lei, intendo bando come neonato,
l'identificazione,
no?
Del viso. Pensa. Cioè i due triangolini sopra che sono gli occhi, un triangolino sotto che è la bocca.
Bellissimo.
Per distinguere appunto e rivolgersi alla mamma, di solito è la mamma che si piglia cura del neonato, è una cosa di difesa che la nostra specie ha evoluto nel corso dei milioni di anni.
Però prof, sembra che per quanto riguarda lo sviluppo neuronale...
Sì, e cognitivo.
E cognitivo, cioè del cervello praticamente.
Esatto, sì.
Solo il 10% sia dai geni, il 90% da che dipende?
Dall'ambiente.
Hai
questo
capito?
Ormai
cioè,
è...
si nasce in una maniera, però il 90% dall'ambiente. Ambiente cioè dove
ambiente
si cresce.
Ambiente cioè dove si cresce, cioè un bambino che nasca in Africa, in India, negli Stati Uniti o a Milano Centro o su per le montagne, se l'ambiente attorno a lui è un ambiente sano, se lui è ben nutrito e ben accudito con tutti gli stimoli uguali, il bambino cresce uguale. Purtroppo non tutti i bambini vivono nelle stesse condizioni e questo non è un risultato così da poco, è un risultato di uno studio di anni fatto in 8 zone del pianeta diverse, tra cui l'Italia, e che ha dato, hanno seguito prima il bambino nella gravidanza per vedere se aveva tutte le sue conformazioni giuste e hanno preso quelli che le avevano, poi li ha seguiti fino ai 2 anni di età e poi oltre, e hanno visto che lo sviluppo neuronale cognitivo è uguale a parità di condizioni.
Si parlava che di condizioni, ci sono delle famiglie magari in difficoltà. Allora, un'iniziativa della Croce Rossa, 40 bambini fanno colazione insieme
a scuola
con latte e cereali, questo per aiutare le famiglie in difficoltà e a contrastare la povertà educativa. Però può essere anche una bella cosa ogni tanto magari trovarsi tutti quanti insieme a fare colazione, no? Potrebbe
anche essere
perché delle volte diciamo la colazione è un passo importante, delle volte un caffè, una brioche e via, invece anche per i bambini credo, no? Per avere, parlavamo la settimana scorsa del glucosio insomma.
Bravo, vedo che ti ricordi molto
ogni tanto,
bene.
Dai
che ce la fai sto anno,
ecco, speriamo.
Sì, è molto importante, poi momento di socializzazione la colazione, ma anche la mensa con tutte le diatribe che ci sono state sul panino e non panino portato da casa, sono momenti di socializzazione che i bambini dovrebbero vivere anche in classe ovviamente, con i lavori di gruppo, con le discussioni, ma attorno al tavolo a mangiare la brioche o i cereali oppure a mensa sono ancora più fondamentali. Certo che bisogna avere gli spazi per farlo.
E gli spazi per farlo, per esempio anche l'educazione motoria, cioè educazione fisica, no? Almeno 2 ore a settimana già nella primaria. Anche questo sviluppo, oltre che della mente, anche del fisico, per una cultura anche dello sport. Allora adesso sembra, ne avevamo già parlato, no? Che ci sono degli insegnanti laureati in scienze
e motorie,
tecniche dell'attività, però devono fare anche una procedura concorsuale abilitante, e cioè arriveranno o no? O faremo sempre la solita educazione fisica, con tutto il rispetto per l'educazione fisica, ma
delle maestre che purtroppo non sono preparate a farlo. Ma io spererei che intanto questo ministro Bossetti della pubblica istruzione, che è un insegnante di educazione fisica, si ricordasse che anche lui ha cominciato ad insegnare solo col titolo dell'ISEF, che già è molto, quindi che intanto, ora che fa le procedure, l'abilitazione eccetera, metta questi ragazzi, ce ne sono tanti bravissimi laureati ISEF, a lavorare nelle scuole primarie, magari affiancando l'insegnante di classe.
Certo. Prof, affiancando, parliamo anche un attimo di sostegno, perché questo è ancora più purtroppo importante. Mancano gli insegnanti di sostegno, ci sono i nuovi corsi, ma bisogna pagare per fare i corsi.
Sì, non solo,
ma lo Stato potrebbe aiutare invece, dare un bonus, voglio dire. Se mancano gli insegnanti, servono, e per dei ragazzi che hanno oggettivamente bisogno, li facciamo pure pagare gli insegnanti?
Allora... E la cosa più grave, a parte pagare, che sarà la tassa universitaria, mi pare che siano 1.500 euro all'anno, il grave è che abbiamo bisogno di almeno 50.000 insegnanti con titolo specifico e i posti messi a concorso sono 14.000. Nel Veneto ce ne servono tantissimi perché... Nel nord ce ne sono di meno che nel sud, cioè abbiamo una copertura che va al 15% mi pare con gli insegnanti specializzati, e sono stati concessi solo 850 posti su mi pare 5.000 di necessità. Ora partire già così, vabbè, sempre meglio che niente, ma si poteva metterne a concorso di più, sì, anche prof, perché poi c'è anche il discorso del pensionamento, per cui ora che questi arrivano sì, trovano ancora più posti vuoti. 100.
Parliamo una buona notizia, dai. Sì. Allora, tre insegnanti di una scuola primaria di Novara leggono ai genitori dei racconti, fanno la notte dei racconti, ma anche i caffè culturali e le merende di carta
con i bambini.
E questo, mi scusi, va anche oltre la loro attività, credo, no?
Va oltre, nel senso che l'orario degli insegnanti, quello che viene tradizionalmente considerato troppo poco, è le 18, le 22, le 25 ore, ma io continuo a chiamarla missione degli insegnanti, va oltre, va sull'educazione a tutto tondo, e ne abbiamo detto prima di quanto sia importante la lettura ad alta voce, per insegnare a leggere, nel senso che fare in maniera che la lettura piaccia, ed è bellissima questa esperienza di questi insegnanti che fanno le letture dentro scuola,
certo.
con i genitori, i bambini appoggiati sui cuscini,
che magari dormono lì
per terra, che si ascoltano, ovviamente scegliendo le letture adatte per ciascuna età, perché è importantissimo quello, cogliere la lettura giusta, che non è la stessa,
è un concetto banale, anche perché se individuo la lettura giusta per quell'età riesco a appassionare, altrimenti rischio di ottenere l'effetto contrario.
Non solo, ma puoi anche spaventarlo. Ad esempio, c'è Bambi, è presente il racconto Bambi,
certo,
bellissimo, eccetera. Ma ci sono certi bambini che non riescono a sopportare il fatto che la mamma di Bambi muoia. E farli costringerli ad ascoltare il racconto fino in fondo è una violenza terribile.
Certo.
Perché talmente si impersonificano in quel cerbiattino che perde la mamma, perché il bimbo, la paura più grande che è di diventare orfano. Che è assurdo leggere,
ci possono rimanere
certi
male
bambini,
sui contenuti, oppure non capire anche. Prof, la scuola del sonno, ci sono delle
lezioni didattiche.
Sul sonno, ma pensi che leggevo da qualche parte che i nostri ragazzi dormono 2 ore in meno rispetto a 80 anni fa, abbiamo troppi stimoli eccitanti, no? E allora anche imparare a dormire, il riposo è importante, ce ne accorgiamo noi, che insomma a una certa età me ne accorgo forse di più.
Di ripetente, l'altra volta l'hai chiesto tu a me quante ore dormivo, ma lo chiedo io a te, quante ore dormi per notte? Confessa,
7 ore e mezza, 8 circa.
Beh, vista l'età da ripetente, diciamo che sei sulla sufficienza.
Attenzione, dormo bene.
Molto
in sostanza
bene.
Perché anche quello, come,
perché
si
il materasso
dorme?
È buono,
perché, o forse perché arrivo non lo so, mi piace, insomma, e sarebbe bene che anche tutti questi stimoli, prof, allora
stimoli sì, ma nell'ultima parte della giornata, soprattutto per chi fa fatica ad addormentarsi, che sono i nostri cari adolescenti che hanno il famoso bioritmo da gufo, bisognerebbe che facessero delle attività più che rallentano più che eccitare, non certo il videogioco con la macchinetta, perché quello ti eccita e ti senti invincibile, vincitore continui, ma magari della musica soft,
lettura, musica, o televisione
e tisane. TV no, perché la TV c'è quella maledetta luce blu che eccita il discorso della melatonina.
Un po' di televisione, dai, concediamoglielo, però
pochina, scelta bene.
Parlavo di lettura, bonus lettura a Firenze, danno 50 euro per i ragazzi, perché c'è il bonus 500 euro
nazionale
per i 18 anni, ma non c'entra niente,
e questo di 50 euro proprio per la lettura per i ragazzi del comune di Firenze, con un ISE sotto i 36.000 mi pare, e residenti nel comune. Invece la cosa bruttina che non ho capito è come mai i 500 euro di 18 anni non siano spendibili per abbonamenti ai quotidiani. Non è che hanno paura che si abbonino a quotidiani di partiti avversi? Potrebbero almeno dire che magari quotidiani no, ma certi, o gli inserti dei quotidiani, oppure certi giornali scientifici o letterari, o tipo Focus, tipo Ierone, quelle cose lì, fosse possibile, perché insomma è sempre, purché leggano sti ragazzi, anche le riviste mi stanno bene.
Aggiornarsi, per esempio anche sul fenomeno del bullismo, se ne parla tanto ed è giusto essere informati ed anche avere autostima, no? Autostima per i ragazzi, perché spesso quando, anche all'inizio, quando magari c'è qualche avvisaglia di bullismo, si può perdere autostima, e questo è
non solo, ma sono più soggetti a venire bullizzati i ragazzi con scarsa autostima, perché qualsiasi sberleffo gli venga fatto viene colto come rivolto a loro e come grave. Ricordiamoci che i ragazzini più deboli sono quelli che vanno difesi di più, e allora genitori e insegnanti devono trovare la maniera di aumentare l'autostima dei ragazzi, che non vuol dire dirgli sei bravo comunque, vuol dire dirgli, e neanche sei bravo, ma elogiare il lavoro fatto bene, elogiare l'impegno elogiare il risultato che ottiene il ragazzo, non dirgli sei bravo, perché certo. Quello, l'essere bravo, uno pensa sono bravo perché sono nato così, certo. Invece no, è perché ti impegni e tutti possono impegnarsi.
È un po' come le pagelle, adesso sì, sono arrivate, esatto, le pagelle, no? Un certo equilibrio, cioè fra quello che dice l'insegnante e quindi rispettarlo, certo. Ma anche a obiettivi conseguibili, cioè sì. Voglio dire, se fai un 6... Non digli, devi prendere 8.
Oppure sei, le frasi terribili sono: sei sempre il solito che arrivi solo al 6. Questa è una frase che uccide.
Sì.
No? Il sei sempre il solito vuol dire che stai etichettando tuo figlio.
E chiudi là il discorso. Esatto. Chiudi là il discorso, gli argomentazioni.
Vabbè, hai preso 6, è la sufficienza. Spiegami ti interessa, spiegami un po', ma ti, un po' pensi che riusciresti magari a prendere un 6,5? E niente confronti con i compagni o e con i fratelli, esatto. Che è ancora peggio.
Al di là delle pagelle, quando si arriva a casa, chiedere al ragazzo com'è andata, raccontarsi la giornata.
Invece che com'è andata, te l'ho detto tante volte ripetente, non chiedere com'è andata, che è già un giudizio. Chiedi cosa hai fatto, cosa avete fatto a scuola, guarda che è diverso. Pensaci, com'è andata.
Sì, però com'è andata può dare anche un giudizio, non lo so, vabbè, sì, okay,
oppure ci sei divertito, non so.
Però anche il com'è andata può essere una, apre anche la discussione, no? Però,
sai,
vabbè,
con i ragazzini adolescenti fatto,
dare
su.
Lei alzarsi per quando si entra, quando entra un insegnante a scuola, queste sono cose che bisogna fare, vero?
Sì, e c'è il Veneto, che sai, il Veneto è sempre in prima linea, vuol fare una legge sul fatto di salutare ed alzarsi. Che ne pensi, è necessaria una legge?
Direi proprio no, penso che dovrebbe essere una cosa
di buon senso, c'è già,
però che parte anche dalla famiglia, mi perdoni, certo. Perché io fin da quando ero piccolo sono stato abituato che una persona più grande di me bisogna dare del lei.
Bravo, vedo che almeno questo
oppure sì, quando sei un'autorità costituita, cioè quando arriva qualcuno, così come se arriva qualcuno a casa, mi scusi, che faccio, ricevo sul divano,
come
non
tu
mi
stai
alzo.
Dando del lei a me, no?
Esatto, certo se mi arriva qualcuno a casa, cosa faccio, dico ciao mentre guardo il lo smartphone,
certo.
Mi alzo anche sul divano a dargli la mano,
sai,
no,
questa si chiama un nome, questa cosa si chiama educazione al contesto, cioè insegnare i propri ragazzi a scuola e a casa ad avere atteggiamenti diversi a seconda del contesto in cui si trovano, delle persone che incontrano, che è fondamentale nella vita.
E insegnare anche la socialità, perché ne abbiamo già parlato degli hikikomori, sì. Ragazzi tra i 13 e i 25 anni che si chiudono in stanza,
gli
magari
eremiti.
Sono anche bravi, però scelgono di stare in disparte, si rifiutano di uscire e hanno soltanto, mi aveva colpito il fatto che la loro finestra è lo smartphone.
Sì, ma non
la loro
in
finestra sul
andata.
Mondo dello smartphone è bruttissima,
solo
questa
in ritorno,
cosa,
sì, nel senso guardarlo, non interagire.
Cioè, pensiamo a una stanza, per loro non ci sono le finestre, non esiste il modo di fare, la loro finestra è lo smartphone.
Eremiti sociali.
Sì. Vabbè, per noi, perché questo non
sono
accade.
Tanti, e anche il Miura adesso riconosce.
Abbiamo 30 secondi, chiudiamo, sì? Con la bella notizia.
Con 15 marzo, il 15 marzo,
ecco, bravo, perfetto,
finalmente
perfetto.
Uno sciopero degli ragazzi delle superiori che ha un senso, non fatti per fare vacanza, d'accordo, è venerdì, ma per l'ambiente, sull'onda dei venerdì per l'ambiente,
certo,
della famosa Greta svedese.
Svedese, okay.
Esatto, tutti i ragazzi che facciano qualcosa, che non vuol dire far sciopero, vuol dire anche fare qualcosa in classe, vuol dire anche fare un, come si chiama, un flash mob da qualche parte per l'ambiente, perché il mondo sta andando dal punto di vista climatico a rotoli, e qua ce lo vediamo attorno tutti i giorni guardando fuori dalla finestra con i nostri alberi caduti, e è il mondo che i ragazzi di oggi saranno gli adulti di domani,
perché
cominciano
saranno
adesso
loro che decidono,
esatto.
Ed è importante che già da adesso non abbiano consapevolezza,
e quindi,
prof,
coraggio,
c'è,
ragazzi, questa volta
c'è
io vi invito,
cinquantennale del 68, hanno fatto pure un reality, ah sì, è vero, il collegio, sì. Un reality in televisione, ma di questo ne parleremo, avremo parlato del 30% degli argomenti che avevamo in animo di discutere, ma lo faremo, continueremo, sperando,
certo,
anche
perché
prossima.
Sennò stufiamo.
Grazie,
i nostri
prof,
ciao a tutti.